Bene, riprendiamo le lezioni sul terrore, la rivoluzione francese, e siamo arrivati alle interpretazioni del terrore. Io farò una rassegna rapida, ma informata e precisa delle interpretazioni che si contendono la lettura del terrore, e avrò modo in queste lezioni di citare autori che già ho citato nelle lezioni precedenti e su molti dei quali ho caricato i profili nei file formato testo che ho immesso in Google, in Moodle per questo vostro corso. Quindi voi avete di molti storici che citerò i profili caricati in file testo. E come al solito, l'invito è di scorrere gli argomenti e di procedere ad assemblare un assemblaggio del file testo con i file audio, che non sono tutti dentro lo stesso argomento, perché prima ho caricato tutti i file testo che continuerò a implementare e poi ho cominciato con i file audio. Allora, sulla questione del terrore si contendono l'interpretazione le due grandi scuole che si contendono l'interpretazione complessiva della rivoluzione francese. E altre posizioni stanno ai margini o tentano di trovare dei punti di equilibrio tra le due scuole, ma diciamo è fondamentale in prima battuta avere il panorama delle due scuole che si contendono l'interpretazione complessiva della rivoluzione francese. Queste due scuole sono la scuola classica e la scuola revisionista. Nei miei file testo ho caricato delle schede anche sintetiche sulla scuola classica e sulla scuola revisionista. E voi, tra l'altro, guardando i profili, anche questi caricati nel file testo, i profili di Soboul, Albert Soboul, e i profili di François Furet, avete ulteriori notizie sulla scuola classica e la scuola revisionista. E inoltre, nei miei file audio precedenti, ho affrontato questa distinzione dandovi ulteriori notizie rispetto anche al file testo. La scuola classica, lo ripeto, è la scuola che va da Michelet, autore che però è conteso, perché anche la scuola revisionista vuole arruolare Michelet nell'ambito della tradizione della scuola revisionista, ma diciamo la scuola classica tradizionalmente viene così presentata come quella tradizione di pensiero e di interpretazione che parte da Michelet, e di Michelet voi avete il profilo nel file testo, e Michelet l'ho citato più volte a proposito, tra l'altro, del giacobinismo e della periodizzazione del giacobinismo. Vi ricordate? Giacobinismo liberale, giacobinismo liberale democratico, giacobinismo robespierrista. Bene, Michelet, che è un autore di metà 800, la storia della rivoluzione francese comincia a uscire il primo volume nel 1847, la scuola classica parte da Michelet e arriva fino ai nostri giorni, comprendendo Vauvel, che è morto recentemente, e altri autori che sono presenti nell'Accademia francese. Infatti, la definizione di scuola classica di scuola classica è una definizione che viene data dal coloro che ritengono di appartenere alla scuola classica ed è stata formalizzata in particolare da Albert Soboul in un articolo pubblicato nella Pensée dell'ottobre 1794, in cui Soboul usa l'espressione historiographie classique de la Révolution française, storiografia classica della Rivoluzione francese. Tra l'altro, io ho caricato su Moodle del file testo con degli articoli di Soboul in cui Soboul usa l'espressione scuola classica, quindi anche qua vi invito a fare questo gioco attivo da parte vostra di passare dai file testo ai file audio scorrendo gli argomenti. Quindi la definizione viene data nel 1974 in questo articolo pubblicato sulla Pensée, Historiographie classique de la Révolution française. E quindi è una tradizione, la scuola classica, che parte da Michelet, arriva fino ai giorni nostri, tra gli storici eminenti, da poco scomparsi, sicuramente Vauvel, e dentro la scuola classica ci stanno tutti autori che noi abbiamo inserito, che io ho inserito, in Moodle nei profili formato testo. Ci sta Jaurès, ci sta Ollard, ci sta Lefebvre, ci sta Soboul stesso e ci sta ovviamente anche Vauvel, solo per citarne alcuni. Sono tutti autori di cui avete i profili di Vauvel, avete il manuale come punto di riferimento. E la scuola classica da un certo momento in poi si innerverà di marxismo, in particolare questo comincia con Jean Jaurès nella sua Histoire socialiste de la Révolution française, storia socialista della Rivoluzione francese, pubblicata dal 1901-1904, e la scuola classica da un certo momento in poi, a partire in particolare da Jaurès, interpreterà la Rivoluzione francese come una rivoluzione borghese capitalistica. La risposta che darebbe qualsiasi esponente della scuola classica evocato dal Regno dei Morti e convocato qui per aiutarmi a fare lezione, di fronte a una domanda da parte dell'utenza, da parte degli studenti. Qui facendo le lezioni da remoto non possiamo farlo, questa cosa, ma neanche non possiamo comunque evocare gli storici defunti, non abbiamo ancora questi poteri. Di fronte a una domanda, come si può sintetizzare la Rivoluzione francese, gli esponenti della scuola classica, con varie declinazioni poi e con varie precisazioni, comunque risponderebbero: la Rivoluzione francese è una delle modalità di passaggio dal feudalesimo al capitalismo, una modalità violenta di passaggio dal feudalesimo al capitalismo, e la Rivoluzione francese nella sua essenza è una rivoluzione borghese capitalistica, cioè una rivoluzione portata avanti da una classe sociale, la borghesia, come forza motrice, con l'intendimento di rompere i lacci che impedivano la sua espansione nella situazione dell'antico regime e di portare a un'economia di mercato e un'economia dominata dalle leggi del capitalismo, investimento di capitale, incrocio col salario, produzione di profitto. In questo percorso la scuola classica, attraverso i suoi esponenti, poi vede, diciamo, un procedere attraverso progetti, alleanze, quindi questa classe motrice, la borghesia, di volta in volta si allea con i contadini, di volta in volta si allea con i piccoli produttori indipendenti, i sanculotti, in questo caso intesi nell'accezione sociale, e la storia della Rivoluzione francese è interpretata, tutta la vicenda della Rivoluzione francese è interpretata in questa chiave: una classe sociale eversiva e rivoluzionaria, la borghesia, che rompe i lacci dell'antico regime dominato da assolutismo, prelievo feudale, società divise in ordini, tenta di ammodernare il quadro statale, ma soprattutto di poter avere una propria libertà di espansione sotto il profilo economico e sociale e quindi portare avanti una logica di mercato nell'ambito delle dinamiche capitalistiche. Quindi la rivoluzione francese rappresenta le modalità di passaggio dal feudalesimo al capitalismo ed è una rivoluzione borghese capitalistica. Questo afferma la scuola classica. E come vedremo, poi la scuola classica interpreta anche il terrore in un certo modo nell'ambito di questo schema più generale di visione della rivoluzione francese. Alla scuola classica si contrappone la scuola revisionista, che è la scuola che nasce con François Furet, in particolare con un testo di François Furet e Denis Richet del 1965-66, che si intitola La Révolution française. Da quel momento inizia la scuola revisionista, che ha uno dei suoi esponenti maggiori in François Furet, di cui voi avete un profilo nelle schede che ho scaricato su Moodle per questo corso in formato testo, in cui vengono affrontate proprio anche queste questioni relative alla scuola revisionista. Il termine revisionista è un termine descrittivo, in questo caso si riferisce a una corrente storiografica, non ha quella valenza negativa che nel lessico politico ha avuto in particolare durante la Seconda Internazionale, l'inizio della Terza Internazionale e poi anche nel lessico politico degli anni 70, in cui il termine revisionista era indicato per, diciamo, accusare persone che si scostavano dall'interpretazione ritenuta ortodossa del marxismo. Questo avviene anche nella Seconda Internazionale, avviene tra la Seconda e la Terza Internazionale, no? Kautsky viene accusato di revisionismo da Lenin, e il Partito Comunista negli anni 70 del Novecento viene accusato di revisionismo dalle forze extraparlamentari. Bene, questo termine revisionismo, che nel lessico politico ha un significato negativo, una connotazione negativa, nel lessico che riproduce le posizioni storiografiche invece un significato descrittivo, anche se a volte, come nel caso per esempio della Shoah, si tende a usare il termine revisionista come equivalente di negazionista, il che è un errore madornale dal punto di vista lessicale. Ma non sconfiniamo troppo su altre questioni, che a mio avviso decisamente interessanti, ma sul quale voi dovreste avere una competenza già formata attraverso altri corsi. La scuola revisionista nasce nel 65-66 e ha uno dei suoi esponenti maggiori in François Furet, un altro nella storica Monnat-Ausouf, tutti autori che io ho già citato. Monnat-Ausouf è una donna vivente, anziana, François Furet è morto e li ho citati nelle precedenti lezioni. La scuola revisionista inizialmente interpreta la rivoluzione francese non come una rivoluzione borghese capitalistica, ma come un tentativo delle élite trasversali ai tre ordini di ammodernare lo Stato, tentativo che fallisce per l'intervento dei ceti popolari con le loro esigenze, e poi dopo vari assestamenti finalmente questo progetto dell'élite riesce a essere portato in porto, e nell'interpretazione di Furet sarà portato in porto solo con la Terza Repubblica, siamo negli anni 70 dell'Ottocento, 1875, e Furet scriverà Il secolo della rivoluzione, che periodizza la rivoluzione per un intero secolo dalla fine degli anni 70 del Settecento fino agli anni 70 del 1800-1875, quindi non rivoluzione borghese capitalistica, ma un cambiamento che le élite tentano in una prima fase e che riescono poi a portare avanti solamente con la Terza Repubblica del 1875. Queste sono le due scuole che si contrappongono. Il Dictionnaire historique de la Révolution française e la Bibbia della scuola classica, il Dictionnaire critique de la Révolution française e la Bibbia della scuola revisionista. Chiudo.